Microfoni aperti qui in studio, è sempre un piacere. Beh, chiaro che la maggior parte del nostro lavoro si svolge al telefono, ma è sempre un piacere quando si può ospitare un ospite, tanto più quando l'ospite è una collega giornalista come Serena Tinari, che è qui con me. Buongiorno Serena, ben ritrovata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, qualche giorno fa, in occasione del Dies Academicus, Serena Tinari, giornalista investigativa che sono sicuro molti ricordano per le sue inchieste per Falò, ha tenuto la prolusione del titolo Giornalismo, Accademia e Società in modalità di crisi. Allora, approfittiamo della sua presenza anche per il suo ruolo di cofondatrice con Catherine Riva dell'associazione Recheck, che si occupa di verificare le notizie di ambito medico. E allora, io partirei proprio da qui, dall'ambito medico. Allora, questa è un'occasione preziosa, tu da molti anni, da molto tempo ti occupi di temi legati alla medicina, alla salute pubblica. Sappiamo, questi 2 anni non c'è bisogno di fare un riassunto qui, però sappiamo anche nel recentissimo, in Nord Corea pare ci sia un primo caso, la Cina, la durissima clausura alla quale sta sottoponendo città intere con poche decine di casi, in Sudafrica parte la quinta ondata, però è cambiato in qualche modo il modo in cui la raccontiamo, il modo in cui i media raccontano la pandemia. C'è una sorta di endemizzazione, che è quello che gli infettivologi ci dicevano già 2 anni fa. A un certo punto questa cosa smetterà di farci paura e comincerà a essere una normale componente della nostra vita, del nostro quotidiano, che tornerà probabilmente a trovarci anche in futuro. Allora, su questo, sulla percezione che abbiamo del Covid, secondo te qual è il ruolo o quale avrebbe dovuto essere il ruolo dei media?
Dunque, anzitutto mi tocca dire che, essendo appunto mio malgrado specializzata in questo settore, nel senso che, come accade spesso ai giornalisti, ho iniziato un po' per caso, ma ormai sono passati 20 anni, quindi effettivamente è il mio settore di specializzazione. Noi sappiamo che in generale, purtroppo, ci sono pochi giornalisti che veramente comprendono le questioni mediche di salute pubblica, a partire dal fatto ovviamente che sono sempre situazioni molto complesse. Devi avere, diciamo, un background, te lo devi creare, devi studiare tanto, quindi insomma ha tanti aspetti che sono in totale antitesi rispetto a quello che è la velocità di un certo giornalismo di attualità. E questo è il punto di partenza. Io e Catherine per Recheck abbiamo scritto all'aprile 2020 un pezzo che si chiama appunto Giornalismo pandemico fuori controllo.
Perché quello che abbiamo... il titolo ci permette di intuire, insomma, la direzione.
Sì, perché il problema è questo. Io vi invito a leggerlo. Tutte le nostre pubblicazioni sul sito di Recheck sono in accesso pubblico, gratuite. Dove arriviamo facciamo anche traduzioni italiane, e questo articolo in particolare c'è anche in italiano. Per noi è stato, come dire, una reazione immediata anche il desiderio di scrivere questo pezzo, perché ci siamo immediatamente ovviamente accorte di alcune storture radicali che stavano avvenendo. Ne citerei per esempio una: che di questa crisi dal primo momento si sono occupati soprattutto cronisti di politica, corrispondenti di palazzo, giornalisti di attualità. Quindi, per farla breve, colleghi e colleghe che, per carità, io all'inizio mi sono anche sentita: ma poverini, ma come faranno a improvvisare in un settore così complesso? E però, insomma, sono passati 2 anni e mezzo e non vediamo grandi miglioramenti. Quindi c'è stato, da una parte, diciamo, questo improvvisare, c'è stato anche il tipico imballamento che avviene con i fatti che vanno in prima pagina. Questa è una tendenza, purtroppo, del giornalismo. Il giornalismo tende sempre di più. Io ho 50 anni, sono quasi 30 che faccio la giornalista, e ho l'impressione che stia peggiorando. Nel senso che c'è un po' quello che si chiama il clickbaiting, quindi tutti corrono perché se mi clicchi sto meglio, ho più successo, ho anche più soldi, se sei un media online, per esempio, e c'è questa corsa alla notizia. Infatti, per ritornare un attimo sul punto, farò una battutaccia che la trovo però abbastanza ficcante per capire questa storia. Qualcuno a un certo punto ha detto: candidato al premio Nobel della medicina Putin, perché in 48 ore ha sconfitto il Covid. Questa battutaccia cosa indica?
Ma è una battutaccia o un titolo effettivamente uscito?
No, io l'ho sentita a modo di battuta, l'ho vista veramente in giro, però diciamo contiene una grande verità, che dall'oggi al domani, come dicevo l'altro giorno all'USI, La maggior parte dei cronisti hanno appeso lo stetoscopio al chiodo e si sono messi l'elmetto di cronisti di guerra. Questo è un grande problema della nostra società, nel senso che tu non puoi tecnicamente essere esperto di no-fly zone, medicina fondata sulle prove, politiche sanitarie, politica tributaria, non funziona così. Quindi io credo che il grande problema che abbiamo avuto in questi 2 anni e mezzo, e non solo in Svizzera, in tutto il mondo, è stato anche questo. C'è stata una enfatizzazione, c'è stata tanta paura, si sono fatti titoli a 8 colonne, grafiche in colore rosso, e anche c'è stata anche molta violenza, io credo, perché io ho lavorato per tantissimi anni, ancora talvolta lo faccio, come giornalista d'inchiesta per la televisione. E conosciamo il valore di un'immagine. Allora, io, per me, che mi occupo di questo settore da tanti anni, francamente le immagini che sono state viste in questi 2 anni e mezzo, secondo me, è uno scandalo, nel senso che ci sono, diciamo, fare un primissimo piano di una terapia intensiva, questo è sempre stato un tabù. Nella nostra società noi non guardiamo le operazioni a cuore aperto, non guardiamo le terapie intensive, perché
ci sono le serie TV per quello,
bravo,
diciamo dopo.
Esatto. Però sono immagini violente che alla maggior parte delle persone fanno del male e fanno paura, e noi sappiamo, e questo sarebbe un lungo discorso, ma in questa crisi sono stati violati tantissimi principi aurei e consolidati delle politiche sanitarie. Per esempio, noi sappiamo che in salute pubblica non si usa la paura, non si usa lo shock, perché può solo essere controproducente. Quando noi esseri umani abbiamo paura, andiamo in modalità impazzita.
Sì.
E la salute pubblica invece no, deve essere sempre equilibrata. Il giornalismo, quando si occupa di temi di questo tipo, si dovrebbe veramente fare 2 conti con l'etica e la metodologia.
Tu stai sollevando un sacco di temi. Io mi sono segnato mentalmente uno sul quale ti vorrei chiedere un piccolo approfondimento, ovvero tu giustamente dici un giornalista non può essere specializzato in infettivologia e il giorno dopo mettere l'elmetto e andare a parlare dell'ultimo missile russo, alla mia età si fanno ancora questi errori. La specializzazione, soprattutto in campo giornalistico, richiede essenzialmente 2 cose, tempo e soldi. La direzione in cui il mondo informativo generale, l'online è solo la punta dell'iceberg, va è quella di tutto gratis, tutto velocissimo. E come le metti d'accordo queste 2 cose?
Sì, è sicuramente molto difficile. Io insegno spesso tecniche, etica del giornalismo investigativo, e insegno anche talvolta la mia materia specifica, quindi provo a spiegare ai giornalisti almeno quelle 2-3 bussole per orientarsi nel settore che mi è, nel quale sono specializzata, che è appunto un settore molto complesso. Allora, quello che tu hai detto è sicuramente vero. Sappiamo che ci vuole tempo e ci vogliono anche soldi, e soprattutto ci vuole che i tuoi caporedattori, i tuoi direttori, i produttori ti diano il tempo.
Integrità, solidità, certo, tante cose.
Però mi tocca dire, e mi spiace dirlo, che ci vuole anche un attimo di lucidità da parte dei colleghi, cioè ci vuole una presa di responsabilità. Se tu, diciamo, preferisci andare a farti l'aperitivo prima possibile, forse è meglio che non ti occupi di salute pubblica. Magari occupati, non so, di moda, di calcio, che per carità anche quello richiede una professionalità e una preparazione, però ecco, non
se
ti
sbagli
mettere...
è meno delicato, ecco.
Direi, assolutamente. Il settore in cui lavoriamo noi, che è un po' ricerca, è veramente un po' l'incrocio fra giornalismo investigativo e medicina fondata sulle prove, quindi significa possibilmente la migliore metodologia scientifica, che tiene anche in considerazione elementi importanti come i conflitti di interesse, la sindrome che noi abbiamo tutti, quando vedi un signore con il camice bianco, c'è ampia letteratura, sì, diventiamo tutti bambini di 3 anni. Quindi è un settore estremamente complesso. Però vi posso dire che quando insegniamo facciamo questi corsi, workshop, ci invitano, eccetera, insomma si fa un po' fatica, perché...
Ma si fa fatica in che direzione? Cioè nel fatto che le persone a cui insegnate fanno fatica ad assorbire queste idee, o è una fatica proprio nel trasmettere, nel comunicare queste necessità?
No, io credo che la fatica più grande sia che per fare giornalismo d'inchiesta, in particolare nel settore politiche sanitarie e medicina, devi studiare tanto, devi lavorare tanto, non puoi improvvisare.
La fatica del lavoro, insomma.
Certo. Non puoi improvvisare, devi, e quindi tutti lo sappiamo, al corso dove insegno questa settimana l'ho anche detto ai ragazzi, cioè ragazzi poi sono abbastanza grandini, ma se questo è un settore, un genere, ma in realtà è anche la base dell'etica del giornalismo, dovrebbe esserlo almeno, se insomma non avete tantissima voglia di lavorare, lasciate perdere il giornalismo d'inchiesta, questo va detto.
Soprattutto se avete paura di pestare il piede sbagliato, forse anche lasciate perdere.
Sì, io penso che una cosa molto importante, questa non ha colore e non ha genere, è quella di mantenere lo spirito critico. Il giornalismo oggi purtroppo, tocca generalizzare, ci sono mille eccezioni, ci mancherebbe, manca di spirito critico, e in questi 2 anni e mezzo di crisi è la cosa che più mi ha sconvolto, cioè dopo una vita passata a fare le inchieste in questo settore, ritrovarsi a vedere su tutti i media, svizzeri ma anche internazionali, il sistematico copia e incolla dei messaggi del governo e anche dell'industria farmaceutica, mi sembra un oltraggio all'interesse pubblico e anche all'intelligenza delle persone alla fine.
L'intelligenza delle persone è vero che però a furia di doversi confrontare con un messaggio che arriva senza spirito critico finisce per in qualche modo essere portata dalla corrente degli eventi nella direzione di accettare quel messaggio, soprattutto se arriva da una fonte autorevole che non fonda la sua autorevolezza proprio sulla verifica rigorosa. Parliamo un attimo di Recheck, il tempo sarebbe già finito, ma io direi che andiamo oltre lo stesso perché è troppo interessante quello che sta uscendo in questo momento. Parliamo un attimo di Recheck, come nasce questo progetto? Beh, i motivi per cui nasce li hai già spiegati, ma come? Come vi siete trovate tu e
io e Catherine? Ci siamo trovate veramente un po' per caso, perché lei ha pubblicato un libro d'inchiesta su un tema di cui mi ero occupata per Falò. E un amico mi fa: ma guarda che tu devi conoscere questa persona. Insomma, ci siamo fatte a vicenda 2 ricerche e abbiamo capito che avevamo avuto un'esperienza simile, ovvero entrambe senza un background universitario, scientifico, medico, avevamo incontrato dei bravi mentori. Il mio è stato Gianfranco Domenichetti, che intervistai una volta per Falò nel 2002, e dopo l'intervista mi si cominciarono ad aprire mille caselle in testa e ci fu un buon feeling fra noi, e lui mi disse: ma sentiamoci, e mi iniziò a insegnare molte cose, e poi è iniziato il mio studio matto e disperato, nel senso che per entrare in questo settore fai un sacco di errori e devi studiare. Catherine aveva avuto un percorso analogo con altre persone e altre storie. E quindi ci siamo trovate, abbiamo iniziato a fare questo lavoro di ricerca insieme, e a un certo punto, quando io ho lasciato a quel punto ero passata alla televisione svizzera tedesca, sono stata lì 3 anni, a un certo punto ho deciso di licenziarmi, e io e Catherine abbiamo detto: bene, adesso facciamo la nostra cosa. E noi con Recheck all'inizio abbiamo insegnato parecchio, perché la nostra idea era: vista questa situazione molto difficile nel giornalismo, vabbè, insegniamo, passiamo il nostro sapere, andrà meglio, sai l'ingenuità, certe volte sogni, no? Poi dopo un paio di anni a fare corsi ci è venuta una depressione terribile, ho detto lasciamo perdere, e quindi ho detto vabbè, continuiamo a fare quello che ci piace fare e sappiamo fare, quindi noi facciamo veramente ricerca, facciamo inchiesta, lavoriamo insieme ad accademici, a scienziati, poi diciamo nella nostra... diciamo come giornaliste d'inchiesta entrambe siamo collaboratrici nel frattempo del British Medical Journal, quindi insomma ci siamo sempre più allontanate dal giornalismo classico e sempre più abbiamo cercato di portare insieme questi due mondi, e in questi 2 anni e mezzo abbiamo pubblicato una nostra serie pandemica che trovate sul sito di Recheck in accesso libero, e dove ci siamo appunto chinate prima sul giornalismo pandemico, poi sulla scienza pandemica fuori controllo, e poi per esempio abbiamo fatto un pezzo che oltre Gottardo ha avuto un certo successo, che è stato un'analisi, un'inchiesta fatta, come dire, vecchio stile, sulla famosa task force. Tutte le politiche di questi 2 anni e mezzo a livello nazionale, federale, era la task force, e noi abbiamo fatto un'inchiesta.
Serena, prima di salutarci in un minuto, così alleggeriamo un po', ma io rilancio l'invito a guardare il sito di Recheck, perché sono informazioni che servono anche banalmente al pubblico, a coloro che poi delle informazioni devono fare un uso quotidiano nella loro vita. Devono essere vere le cose che sentiamo, mi pare proprio la base. Ma siccome tra poco parleremo di narrazione medica, esiste nell'ampio spettro, nell'ampio firmamento di serie TV a sfondo medicale qualcuna di queste che ti rimane particolarmente nel cuore o che segui?
No, devo dire sinceramente non ne ho mai seguita una. Chiaramente come tutti ho in mente Clooney con stetoscopio.
Vabbè.
Per ovvie ragioni. Mio marito dice sempre: io sono il Clooney dell'Emmental, quindi da lì mi sento, aspetta, fammi guardare sto tizio un attimo. No, io devo dire no, passo, ormai sono 20 anni che vivo immersa nella medicina, sono anche un po' ossessionato ovviamente, però no, devo dire che non le ho mai guardate, però sicuramente insomma, ecco, preferirei che per esempio delle immagini violente di terapie intensive, ecco, lasciamole a Hollywood. Io credo che nella vita reale la salute pubblica è complessa, la medicina è complessa, non dobbiamo spaventare le persone, è un'immagine parziale, non credo che racconti tutta la storia.
re-check.ch, il sito di riferimento per farsi un'idea un pochino più complessa, più approfondita di cosa significa raccontare con rigore giornalistico una pandemia, ma in generale tutto quello che riguarda la medicina. Serena Tinari, grazie, è stato veramente un piacere.
Grazie a voi.